State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ascoltiamo la seconda parte dell'intervista con il poliedrico artista Giovanni Margio, che nella precedente puntata ha parlato da dove è partita l'idea di diventare artista di strada per combattere la paura dei suoi primi anni a Perth e delle discriminazioni subite durante gli studi. Giovanni, la vita è un po' come un teatro che offre un'infinità di personaggi che l'attore porta sulla scena con gesti e linguaggi del corpo, con dialoghi in gran parte improvvisati su una tela. Ma tu come prepari i tuoi spettacoli o le tue commedie?
Di solito gli spettacoli che facciamo noi sono tutti scritti da noi. Io lavoro con Antonio Mazzella, non questa avventura nella commedia dell'arte qui in Australia, sempre accanto a stato con Antonio Mazzella. Adesso lui è nel New South Wales, poi col Covid siamo un po' separati al momento. Comunque, per me è importante la preparazione di associarmi troppo al personaggio, cioè quello che alla maschera. Maschera, quando si dice maschera, poi è come per dire il personaggio, non solo la maschera come oggetto. Quindi per me come attore devo riuscire ad andare oltre i personaggi, per farne sempre una maschera neutra. Cioè bisogna trovare la neutralità. Una volta che tu trovi in te stesso, questo sto parlando di una cosa quasi spirituale, eh? Quando tu cerchi, che è difficile trovare la neutralità in te stesso, è come essere illuminato, diciamo, ma quello è sempre stato nella mia vita. Cercare di trovare in me l'essere neutro, e quindi poi quando indosso il personaggio, diciamo la maschera, devo essere cosciente che la maschera io la uso, ma non è che mi deve, cioè io da me devo essere sempre cosciente che siamo separati, perché se mi perdo nel personaggio, quindi poi non sono più cosciente, capito cosa voglio dire? Quindi un attore per me deve riuscire a interpretare personaggi, però sempre avere l'occhio quasi scientifico che è separato, perché anche nella vita normale, cioè quando noi ci perdiamo in noi stessi, magari, che ne so, per fare un esempio, che ne so, mia moglie mi tradisce e io sono gelosissimo, arrabbiatissimo, e allora mi vedo in me stesso che io sono tutta rabbia e tutta gelosia. Allora mi arrabbio, urlo, poi magari mi addio myself into trouble. Quando devo stare calmo e riuscire a vedere, oh, c'è quella parte di me che in un momento è arrabbiata, è ingelosita, è, sono stato tradito, sono ferito, però c'è sempre questa parte di me che riesce a vedere, quella neutralità mi rende mentally sane and physically sane.
Quindi c'è un distacco, insomma.
Otherwise you lose yourself, and that's when trouble starts.
Io volevo chiederti invece, se potessi definirti simile ad un personaggio che interpreti sulla scena, a chi ti senti di somigliare?
Sì. Spesso, per esempio, primo tanti, non solo uno, ma spesso, per esempio, uno che mi viene in mente subito è Pantalone, che è avaro, non è molto friendly con altri. Lo chiami signor Pantalone, non è che si dice oh, buongiorno, come sta, ti ignoro, oppure dice ma chi è Pantalone, non lo conosco, vai via, lasciami in pace. Cioè io spesso mi vedo così, mio padre era un po' così e quindi io lo vedo, no? Quando si dice the apple doesn't fall far from the tree, che c'è questa parte di Pantalone, ma spesso rimarrei a casa, non voglio uscire, I don't want to socialize. Per questo dicevo, una volta che tu ti sei cosciente di te stesso, allora queste cose le puoi cambiare, non rimani schiavo di queste caratteristiche, no? Dici, oh, mio padre è così, io sono così e rimarrò sempre così. No, una volta che uno è cosciente, per questo dicevo prima, once you hai questo distacco, allora puoi cambiare.
Giovanni, hai qualche dettaglio curioso della tua vita di attore da raccontarci?
Sì. Adesso mi viene in mente uno, forse perché l'ho raccontata spesso questa storia. Anni fa ero un attore in una commedia seria, non di comicità come commedia dell'arte. Era qui a Fremantle con un teatro che adesso è chiuso, si chiamava Deck Chair Theatre. Il direttore artistico era Phil Thompson e lo spettacolo si chiamava Fleets of Fortune, o in italiano Flottiglie di Fortuna. Era uno spettacolo basato sulle storie vere della comunità di pescatori a Fremantle, i pescatori della comunità italiana. Quindi infatti abbiamo, prima dello spettacolo, infatti hanno aspetto mesi di fare le interviste a tutti questi vecchi pescatori che erano emigrati qui dall'Italia, dalla Sicilia la maggior parte, e che hanno iniziato con molto umili, no? Poveri, diciamo, e poi adesso sono super milionari con queste flottiglie di pescherecci che esportano crayfish in Giappone, in America, in tutto il mondo. Quindi abbiamo fatto tutte queste ricerche e poi con le ricerche abbiamo messo in scena la vita di questo pescatore, la sua famiglia, insomma, per dimostrare un po' quella che era la vita degli italiani quando sono arrivati negli anni 40-50 in Australia. E una sera dopo, comunque lo spettacolo fu un grande successo, abbiamo anche fatto un tournée nazionale in tutta l'Australia. Allora era in Queensland, la grande Expo, adesso sto parlando...
di anni fa.
Sì, ci siamo esibiti lì, eravamo ospiti lì all'Expo. Un giorno dopo uno spettacolo, siccome lo spettacolo era molto ben ricevuto dall'audience, spesso persone rimanevano dopo perché ci volevano incontrare. Anche se era uno di quei spettacoli che, in cui noi si sudava, era molto fisico a volte, quindi dovevamo fare la doccia prima di poter riuscire a salutare le persone, no? Che ci volevano incontrare. Una sera, quindi, c'era una famiglia con bambini piccoli, e anche si vedeva i bambini, quelli più piccoli, già stanchi, e questi aspettavano perché aspettavano noi che uscivamo dai camerini per to shake our hands e ringraziarci dello spettacolo. Quindi ero lì che parlavo con questa famiglia. Quindi dopo parlare, 10-15 minuti, oh che bello, qui, lì, sì, ci ricorda l'Italia, grazie, è stata un'emozione fantastica, avete fatto ridere, ci avete fatto piangere. Poi alla fine si gira, e la domanda che mi hanno fatto, che mi facevano quasi tutti, so, what do you do for a living? E non ti dico altro. Cioè io rimanevo scioccato, cioè, sei venuto al teatro, hai pagato soldi, se ti sei seduto con tutta la tua famiglia, hai visto uno spettacolo di quasi 2 ore, ti sei divertito, hai riso, hai pianto, vuoi aspettare per vederci perché ci vuoi ringraziare, fai tutte queste domande, cosa fai qua, teatro, e poi alla fine, so what do you do for a living? In un modo mi hai anche chiesto tu un po' prima.
Eh sì, infatti.
Perché ancora c'è questa idea che un attore o un artista non può vivere del suo lavoro. Perché? Cioè io non riesco a capire perché ancora pensiamo così. C'è strano, no?
È strano, ma è così, purtroppo.
Purtroppo, sì.
Giovanni, qual è stata la persona più importante della tua vita?
Mio figlio. Strano, perché anche se io da sempre, da giovanissimo, da young teenager, ero sempre contro il matrimonio, cioè nato negli anni 60, poi con i miei li vedevo, si spicciavano sempre, non vedevo mai gioia in casa mia, quindi ho detto, ma perché si sposano la gente? Poi vedevo tutti che si divorziavano, quindi sono cresciuto da teenager contro i matrimoni, contro l'istituzione del matrimonio, contro la persona avere figli, perché già vedevo il problema dell'overpopulation, siamo in troppi e le risorse stanno a mancare. Quindi avevo molte idee molto idealiste, però poi succede che all'età di 33 anni ho trovato questa amica e anche lei non voleva avere figli, ma per sbaglio è successo. Quindi poi lui è nato e dal momento in cui lui è arrivato tutte quelle idee sono completamente sopravvolte, sotto sopra. E quindi io l'ho accettato, cioè mi ha cambiato la vita, perché fino a quel momento il mondo io lo vedevo sempre dai miei occhi come cosa il mondo mi può dare a me, cosa posso prendere da questa vita. O posso studiare, posso imparare a fare clown, o posso andare lì, posso imparare a fare questo, posso andare lì, posso... Invece per la mia volta quando hai un figlio devi pensare al contrario, cosa posso dare io al mondo, cosa posso dare io a questo bambino. Cioè le cose cambiano. E quello per me è stata una cosa che mi ha dato molto, mi ha fatto capire molto e sì, unbearable, cioè non c'è valore. Anche se devo dire, purtroppo lui adesso soffre e mio figlio, anche se era un super intelligente, un super creativo, soffre di ansia e depressione.
E quindi tu come gli stai vicino?
Più che posso, ma sai, quando sei così lui pushes you away.
Quanti anni ha?
27. È così da 3-4 anni.
Speriamo che questo si risolva.
Sì. La cosa positiva è che comunque è con noi, è con sua madre.
Quindi adesso sì. Tuo figlio è con te e con tua moglie e dai tutto quello che puoi a lui.
Sì, assolutamente. Cioè io darei la vita. Quando prima prima mai. Quando hai figli la tua vita diventa secondaria.
Giovanni, il tempo purtroppo scorre veloce e con gli anni che passano se ne vanno anche la giovinezza e la forza. Non è più quella che avevi prima. Gli anni che avevi li hai passati. Cosa ti aspetti da quelli che verranno?
Devo dire che ho appena passato un periodo di crisi esistenziale negli ultimi anni. Quindi la tua domanda è se fa senso in questo momento, perché negli ultimi, diciamo, è cominciato 5-6 anni fa. Prima, se chiunque mi chiedeva come ti trovi qui in Australia, io dicevo sempre: oh, fortunatissimo, questo paese mi ha dato tante opportunità. No, perché lì già in Italia, quando siamo partiti negli anni 70, già c'era la disoccupazione altissima, proprio si stava malissimo, come ancora oggi. E quindi qui, per questi motivi, no, mi ha dato tanto, possibilità di lavoro, di studiare, di fare un po' quello che volevo, no? Però poi a un certo punto, secondo me, è stato non un fatto che è successo, ma secondo me è solo il fatto che io sono cresciuto, e una volta che cresci e diventi maturo, forte, non lo so, mi è cominciato un giorno, mi sono svegliato con questa malinconia per l'Italia, è come se fossi depresso qui, come di colpo non ero più felice, mi chiedevo: ma che ci faccio io qua? E poi, siccome per anni io ho sempre, anche nei miei lavori con l'arte, ho lavorato on and off spesso con gli aborigeni qua in Australia, da loro ho imparato anche, per esempio, l'importanza di dove vieni e dei tuoi antenati. Loro continuano, perché per loro è la loro spiritualità, la loro, diciamo, religione, the connection to your land, to your roots, to your land and to your ancestors. Quindi io pensavo sempre: ah, vero, questo è molto importante. E allora le connessioni dei miei antenati e delle mie radici non sono più qui, sono dall'altro lato del mondo. Quindi sta cosa mi ha cominciato a pesare, e più ogni anno mi sentivo sempre più di pece, più distaccato dall'Australia. Mi sentivo come se camminassi in una bottiglia di vetro e separato cioè proprio. Quindi negli ultimi anni, prima, fortunatamente, prima che è scoppiato questo Covid, che non si può più viaggiare, sono riuscito ad andare in Italia, andavo quasi ogni anno negli ultimi 5-6 anni per cercare di capire cos'era che mi mancava. Purtroppo ho capito alla fine, mi sono arreso al tipico curse of the migrant, che non c'è rimedio, perché ho pensato: se torno lì mi verrà a mancare l'Australia, perché adesso sono 40 anni che ho una vita qui, amici, lavoro, mio figlio, e quindi mi mancherà. Però se poi sono qui mi manca l'Italia, perché ovviamente, no, sono cresciuto. Quindi non c'è rimedio migliore, c'è solo che ti devi accontentare di stare un po' qui e un po' là, se ti riesci a viaggiare, e questo è il meglio che puoi fare. Quindi mi sono rassegnato, insomma, a questo.
Giovanni, prima parlavi della spiritualità degli aborigeni. Qual è il tuo rapporto con la religione, invece?
Io sono contro le religioni, diciamo, che sono delle istituzioni. Qualsiasi religione che diventa un'istituzione per me è pericolosa, anzi molto molto pericolosa. Loro creano solo guerre. Invece secondo me l'uomo deve essere spirituale, non religioso. E secondo me c'è una grande differenza, perché la spiritualità ce l'abbiamo tutti, e la spiritualità è personale, è tua, è solo tua, solo tu sai come comunicare con quello che tu credi sia il tuo Dio, il tuo albero, il tuo fiume, a quello che tu credi. Invece con le religioni si devono fare i rules. Allora, una volta che cominciano questi rules, allora diventa un'istituzione e leva via, uccide la spiritualità. Diventano cose politiche quasi, la religione, secondo me.
E tu cosa credi?
Io credo a Dio, ma Dio che non ha forma, non è un uomo con la barba o che ne so. Cioè io, no, ma cioè, mi alzo la mattina, ma se ci penso è un miracolo. Cioè siamo vivi in questo pianeta, in questa parte dell'universo dove siamo solo noi. Cioè quando ci pensi è un miracolo che esistiamo. Quindi per me il fatto che siamo vivi e che esistiamo è già un miracolo in se stesso. E se avessimo la capacità di apprezzare il fatto che siamo vivi, già saremmo tutti meglio, invece di sempre lamentarci, sempre vogliamo di più. Come dicevo prima, abbiamo questo ego che sempre toglie, voglio, ma non andiamo mai. Infatti alla natura la stiamo distruggendo, invece di proteggerla, questa terra in cui viviamo, la sfruttiamo. Siamo una pesca.
Come dicevi, Giovanni, essere vivi è un miracolo, ma purtroppo c'è anche la morte. Come la vedi la morte?
Oh, l'amore. Io sono scorpione anche e sono artista, quindi per me sono affascinato io dalla morte, non ho paura, anzi io sono curioso, molto curioso di sapere cos'è la morte, perché se c'è la morte c'è la vita, quindi se c'è la vita c'è la morte, quindi vuol dire che è tutta una cosa da scoprire, sono molto eccitato.
Ma credi nell'aldilà?
Sì, credo, cioè mi piacerebbe credere che una volta che uno muore non, cioè, non sia così, è finita. Io penso che my soul, lo spirito, continua in qualche modo, non so come, ma continua.
E per quanto riguarda il presente, hai paura del futuro?
Potrei dire sì, ho paura, perché da come lo vedo io stiamo andando velocissimamente verso il burrone. E poi quando conosci la storia vedi come la storia si è sempre ripetuta, perché abbiamo un sistema dove creiamo queste grandi mega city, creiamo, costruiamo, usiamo, sfruttiamo, togliamo alla terra tutte le risorse, e poi arriviamo a un punto dove ecco le grandi civilizzazioni come quella che è stata l'impero romano e altre grandi civilizzazioni, c'è sempre questo pattern che poi vanno a finire a male. Quindi io vedo che siamo ancora lì, non vedo che abbiamo cambiato, stiamo ricostruendo un'altra grande civilizzazione che sta andando a distruggersi. Però non mi fa paura, no, non mi fa paura, perché vedo che è un pattern, un progresso a cui dobbiamo passarci per magari poi un giorno capire di cambiarlo questo sistema, perché non va.
Abbiamo parlato di tutto, e ora parliamo di musica. Qual è la tua musica preferita e quali sentimenti e sensazioni ti regala il suo ascolto?
Io amo molto la musica classica, mi piace tanto Beethoven, Vivaldi, Mozart, Handel, Schumann, Ravel, tanti, amo la musica classica, il Trovatore, la Traviata.
Insomma, sei un patito della musica classica, e che sensazioni ti dà la musica classica?
Molto forte, mi muovono, cioè mi viene la pelle d'oca, mi viene da piangere, mi escono lacrime. Però mi piace anche altra musica, tipo Paolo Conte, mi piace anche la musica napoletana tanto, la cultura della musica napoletana molto ricca, la amo tanto. Sì.
Senti Giovanni, abbiamo parlato un po' di tutto, quindi io ti ringrazio per questa intervista e ti auguro tanti spettacoli.
Grazie a te, ringrazio a tutti gli ascoltatori, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.